Andiamo quindi ad affrontare il primo approfondimento di questa serata e lo faremo in compagnia di Maria Teresa Serranò, che è una RSU nonché docente dell'Istituto Scolastico Bodoni Paravia di Torino. Buonasera Maria Teresa, ci senti?
Buonasera, sì ti sento, buonasera a tutti.
Allora, scusa un attimo. Ok. Allora, sì, noi ti abbiamo contattata perché ci è arrivato questo tramite il profilo social della CUB Ricerca Scuola Piemonte, appunto questa mozione, questo verbale di una mozione di un collegio docenti che si è svolto appunto in questo istituto, che è un istituto tecnico.
È un istituto tecnico professionale.
Perfetto, ok. Un istituto tecnico professionale e nella, appunto in questa lunga verbale della mozione, principalmente quello che si va a comunicare è l'intenzione di non procedere nel prendere in considerazione questa trasformazione del percorso formativo in una riduzione di ore scolastiche, vabbè, tutta una rimodulazione dei programmi e anche
nei quadri orari, soprattutto
anche in raccordo con tutto il discorso dei PCTO, quindi della...
Sì, esatto, ti spiego un po'.
Prego, sì, ecco, io mi taccio e ti lascio raccontarci meglio quali sarebbero appunto stati i cambiamenti previsti e perché voi vi siete messi di traverso, ecco.
Sì, allora intanto un po' la questione non è nuova, nel senso che questa è un po' una scatola vuota, la chiamo così perché è sempre tutto bene da definire, ma che viene riproposta puntualmente da diversi governi relativamente al sistema istruzione. Ci aveva già approvato nel 2018 il governo, è un obiettivo che si era poi posto nuovamente il ministro Bianchi, quel numero che già Bianchi si era prefissato, che era di avere 1000 istituti che sperimentassero la filiera, ti dico solo che a distanza di anni non è stato raggiunto ancora, nonostante i dirigenti lo ammettono candidamente anche loro, stanno ricevendo enormi pressioni per attivare la filiera. Qual è il problema? Di fondo il governo l'ha posto come uno degli obiettivi da perseguire attraverso l'utilizzo di fondi del PNRR, esattamente come il dimensionamento scolastico, che è un'altra battaglia che ci ha visto coinvolti con altri istituti anche qui su Torino.
Certo.
E si vuole a tutti i costi far partire questa filiera. L'ultimo decreto legge, che poi è stato convertito con la legge 164, se non sbaglio, a fine ottobre, ha creato un po' di panico nelle scuole. Perché dico panico? Perché alcuni dirigenti e diciamo lo staff più vicino alla dirigenza ha iniziato un po' a far interpretare i collegi quasi come un'obbligatorietà questa di istituire la filiera. In realtà il decreto legge, che poi è stato convertito in legge, dice semplicemente che la filiera diventa ordinamentale, che non significa diventa obbligatoria, cioè tutti ci dobbiamo dotare di almeno una sezione che applichi la filiera. Significa
che
se
è uno strumento
volete,
a disposizione.
C'è anche questa opzione che potete offrire con il vostro piano triennale dell'offerta formativa. E da lì sono partite un po' tutte queste battaglie che hanno coinvolto tantissimi collegi, alcuni su diciamo confidenze di colleghi presi proprio dalla gola, ad esempio attraverso dei fondi di fondazioni bancarie. Fondazione CRT ha offerto 25.000 euro per sperimentare appunto la filiera alle scuole che volessero aderire, quindi alcuni collegi hanno pensato bene, mi prendo questi 25.000 euro brutti e maledetti e provo e la faccio. In realtà i numeri non premiano la filiera e continuano a non premiarla, anche altri percorsi tipo quello del liceo del gusto, piuttosto che il liceo del Made in Italy, non sono mai decollati. Alcune scuole che hanno attivato la filiera già dallo scorso anno o due anni passati, in alcuni casi non hanno ottenuto neanche una prima in deroga, quindi non ci sono i numeri. Questo ci dice che neanche le famiglie si fidano di un'opportunità in cui tu mi dici tuo figlio, anziché fare le stesse cose, e quindi ora passo a illustrarti un po' le criticità che riguardano i quadri orari, le stesse cose in 5 anni le fa in 4. E la famiglia, giustamente, così come i docenti un pochino più oculati, dicono ma com'è possibile? Perché io se taglio un anno mi avanzano 1056 ore, di didattica da svolgere, che devo quindi comprimere in 4 anni. Ora, non credo che ci voglia chissà quale grande mago per capire che se tu hai un anno in meno per studiare la stessa mole di roba, tutto sommato non funzioneranno le cose.
È tutto più compresso, a sfavore degli studenti che devono studiare il doppio e diventa una roba super stressante, oppure la qualità stessa va a calare.
Quando non si impone dall'alto una riduzione estrema, quindi ridurre all'osso i programmi, esatto. Quindi diventa un'infarinatura davvero spaventosa, perché io quelle ore e quello è il tempo che ho a disposizione per svolgere il mio programma. Quindi il quadro orario come si trasforma? Si trasforma con le copresenze, quindi una stessa ora siamo chiamati a spartircela, non è detto tra l'altro che siano materie affini, quindi magari una materia come la mia che è italiano e storia con un collega di laboratoriali o di tutt'altro asse, e dobbiamo inventarci qualcosa che sia un punto in comune tra queste due materie e dire abbiamo svolto un'ora di lezione. Quando i colleghi hanno chiesto a alcuni dirigenti come si immaginassero una lezione del genere, a qualcuno è stato risposto: vabbè, se matematica c'ha il triangolo, tu puoi fare la piramide dei bisogni di Maslow. Cioè, cosa è molto molto in aria, questo per dire che è davvero una roba su cui poi nella pratica alla scuola non viene data nessuna indicazione ben precisa, perché a nostro parere è impossibile davvero realizzare un percorso che abbia capo e coda intanto in così poco tempo e poi in maniera così raffazzonata.
Sì, come al solito c'è molta propaganda politica che va in una scuola verso il mondo del lavoro, che come dire è una richiesta
assolutamente,
che si sente tendenzialmente molto dalle famiglie, però insomma viene raccolta così di pancia e poi è rielaborata male, insomma.
Poco e male, esatto. È un fiore all'occhiello però che questo ministero non si capisce bene se voglia sfruttare davvero, perché ad esempio ti do un dato che riguarda i soldini investiti in questa roba: fiumi di soldi proposti e promessi alle scuole che attivano la filiera, con la scadenza per il bando di candidatura delle scuole prorogata più di una volta durante dicembre, e poi il 7 di gennaio, quindi qualche giorno fa, lo stesso ministero taglia 26 milioni di euro che erano stati destinati ai campus di formazione integrata. Quindi tu mi dici: fammi la filiera, ti metto nelle condizioni di far tutto bene, creiamo questi campus innovativi con i partenariati, con le aziende e quant'altro, e poi in realtà tiro per giunta remi in barca. Quindi parte di questi soldi che avevo promesso, su 50 milioni stiamo parlando, quindi più della metà sono stati già tagliati. Non sappiamo bene dove si voglia arrivare, però al momento, nonostante la propaganda appunto dica che quest'anno in maniera ottimale, in massa, abbiano aderito molte più scuole, la realtà è che molte scuole sono state intanto candidate da alcuni dirigenti senza avere ancora la delibera dei collegi, quindi parte di queste candidature che sono arrivate non è detto che poi vadano in porto, perché o il dirigente gli forza la mano e ottiene una delibera in maniera più o meno surrettizia, oppure in quei collegi dove c'è un riscontro negativo come il nostro, quella candidatura una volta portata in collegio non verrà deliberata, quindi non sappiamo neanche se sono effettivamente dei numeri reali. E due, la cosa in termini di risultati che convince meno, la messa nero su bianco Eduscopio lo scorso mese, quando ha mostrato che già i primissimi ragazzi che avevano terminato dei percorsi quadriennali fanno più fatica nel proseguire degli studi, quindi sono più indietro, hanno dei voti più bassi all'uscita, hanno voti più bassi durante gli esami universitari, quindi è l'ennesima riconferma che non si può fare allo stesso modo bene con meno tempo. La verità è che il Ministero vuole risparmiare sugli organici, perché tagliando un anno anche solo su alcune figure, pensa ai colleghi di sostegno che seguono quindi il singolo ragazzo, se quel singolo ragazzo non fa il quinto anno, io non ho neanche l'insegnante che lo segue, quindi per loro sarebbe un risparmio abbiamo calcolato del 20% degli organici.
Ok, anche rispetto alle compresenze, quindi è anche un po', farebbe anche...
Loro assicurano che gli organici non verranno toccati, sostegno sicuramente verrà toccato, anche solo per il fatto che il ragazzo il quinto anno non lo svolge, il ragazzo ne ha diritto. Queste compresenze in realtà non gestite bene e in maniera così fumosa, ipotizzate, potrebbero dare modo in alcuni casi di gestire l'organico in maniera poco chiara, perché anche lì, se io mi faccio guidare dal mercato, è chiaro che creo i miei quadri orari e do priorità alle materie che sono più appetibili dal mercato. Perché dovrei avere nel mio quadro orario chissà quante ore destinate ad esempio agli insegnamenti comuni, a matematica piuttosto che a fisica, a geografia, cioè insegnamenti che in quest'ottica di mercato sono ritenuti poco spendibili.
Certo.
Quindi è tutto lì il problema.
Sì, infatti volevo arrivare
di quest'ottica, loro parlano di 4+2.
Prego. No, volevo arrivare proprio al fondo di questa intervista, appunto, nel senso, spiegato un po' le criticità, capire appunto che cosa sottendono questa
la logica è da ribaltare, cioè loro sostengono che hanno ipotizzato un percorso che è un 4+2. Intanto ricordiamo che questi ragazzi non è detto che poi entrino a far parte della schiera degli ITS Academy. Uno, perché appunto, come ti dicevo prima, ci sono pochi fondi destinati alla loro creazione, non è banale creare una rete di quel tipo. Due, perché comunque quello che ci dice il decreto, le ultime novità, sono che i ragazzi dovranno comunque sostenere un colloquio che eventualmente darà modo loro di continuare. Quindi un ragazzo che poi alla fine
comunque
non accede.
Comunque ricordiamo che questo fa anche in modo che i ragazzi inizino questi percorsi lavorativi, di inserimento lavorativo professionale anche molto presto, si parla anche di secondo anno,
certo.
Con tutti i rischi anche del caso, che abbiamo visto quanti incidenti anche mortali ci sono stati.
Assolutamente, perché le cosiddette esperienze on the job che prevede la filiera, che adesso era PCTO, adesso si chiama formazione scuola lavoro di nuovo, sempre quella roba è, viene anticipata in questo caso già ai 15 anni. E quindi non so se hai mai sentito quell'intervento di Barbero che ha circolato parecchio,
sì.
È un po' veritiero, cioè quando lui dice finché a scuola ci andavano i figli dei padroni, noi non ci siamo mai posti il limite di quanto questi avessero il diritto allo studio. Quando poi la scuola è diventata un po' più di massa e a scuola ci andavano anche i figli dell'operaio, a un certo punto ci siamo detti ma conviene che questi studiano così tanto, non è meglio che inizino anche, che magari non sono portati, magari non è il loro, che iniziano a avvicinarsi al lavoro, e quindi questo limite sta scendendo sempre di più, il che è assolutamente controproducente in termini pedagogici, perché un ragazzino dovrebbe anche avere il diritto ad annoiarsi e a studiare cose che non è detto che subito in maniera così di applicazione ti servano. E quindi ci ritroviamo persone che sono sempre più spinte, un po' come era una volta il discorso dell'avviamento al lavoro puro. Si sta un po' tornando indietro, ecco.
Sì, siamo sempre appunto in un'ottica di in fondo anche di economia di guerra, anche da questo punto di vista. Dove
sì.
Sono poche risorse.
L'istruzione è sempre avvertita come un costo che poi non è che dia chissà quale super risultato nell'immediato, quindi non c'è la lungimiranza dell'investimento. Siamo un paese di vecchi che investe sempre meno sui giovani, sul futuro, quindi non c'è un tornaconto immediato, né alla fine interessa più di tanto l'argomento. Questo purtroppo al di là dell'attuale governo in carica, cioè già un bel po' di anni che andiamo avanti così per quanto riguarda il settore istruzione. Quello che mi interessa in chiusura dirti, non so se ci sono genitori in ascolto che magari dovranno fare appunto la scelta di iscrivere i propri ragazzi a questo tipo di scuole, fatevi un'idea, non lasciatevi un po' guidare da questo specchietto per le allodole. Il 4+2 non è da intendersi come un 4+2, è un anno di meno che togliete ai vostri figli di scuola, quindi un 5-1 in realtà, non è nessuna addizione in campo. Quello che mi sento anche di dire è che tantissime altre scuole a Torino, e per fortuna in parte riusciamo a essere in rete compatte su certe battaglie, sono potenzialmente interessate da questa novità, quindi invito i colleghi e in generale i collegi docenti a un po' informarsi su questo tema per non rischiare che poi venga calato un po' dall'alto questa decisione, che poi si riversa anche sulle nostre teste, su quelle dei ragazzi.
Assolutamente, e grazie mille appunto per questa, questo corposo approfondimento e appunto per aver lanciato anche questo giusto appello a colleghi e colleghe. E l'abbiamo sentito, ringraziamo ancora Maria Teresa Serrano, RSU, appunto,
grazie.
Del Bodoni Parvia.
A presto,
buona
grazie,
serata, ciao ciao.
Anche a voi.